E io saluto subito la nostra ospite, Cinzia Asciuto. Buongiorno, benvenuta alla Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, Cinzia Asciuto è filosofa, saggista, giornalista, caporedattrice di Micromega, insegna anche al Media Campus di Francoforte, si occupa in particolar modo di diritti civili, di laicità, di rapporto fra democrazie e religioni, di diversità culturali e insomma di tutta la complessità che deriva da tutto ciò, fra cui anche i fenomeni della cosiddetta cancel culture. E Cinzia Asciuto sarà la protagonista della conferenza organizzata domani dalla Fondazione Eranos di Ascona, una conferenza intitolata Contro il dogmatismo per un'analisi critica della cancel culture. Dunque, partiamo proprio da qui. Si va dalla richiesta, di sopprimere le terzine di Dante contro Maometto, all'abbattimento, alla richiesta di abbattimento di statue controverse, al boicottaggio del regista Roman Polanski o dell'attore Kevin Spacey, rei di reati sessuali, o ancora a dei moti di censura contro voci accademiche che si scontrano contro il cosiddetto politicamente corretto. Insomma, sotto questa etichetta, sotto questa espressione cancel culture, facciamo rientrare tutta una serie di fenomeni di rimozione, cancellazione, boicottaggio o ostracismo nei confronti di prodotti artistico-culturali o dei loro autori che almeno una parte della società ritiene oggi inaccettabili, offensivi o lesivi. Però Cinzia Asciuto mi pare fondamentale, lei anche lo ritiene fondamentale, fare un po' di chiarezza all'interno di quello che ha definito un calderone.
Sì, esatto, è così. Già dagli esempi che ha fatto lei si vede quanto questo sia appunto un calderone in cui di fatto ciascuno arriva e getta dentro un ingrediente, tentando di fare un po' di confusione e di mischiare le carte. Ci sono fenomeni molto diversi fra di loro, che magari hanno anche dei tratti comuni, e poi proveremo magari a dire anche quali, che però, è importante distinguere perché, per esempio, chiedere che una statua di uno schiavista venga abbattuta o abbatterla direttamente durante una protesta politica, come è accaduto durante alcune proteste di Black Lives Matter, non è la stessa cosa che pretendere le dimissioni di una professoressa, come è accaduto a Kathleen Stock, che è una professoressa di filosofia inglese, che è stata sottoposta a una pressione tale dai social e dagli studenti e dalle studentesse del suo campus ad essere costretta a dimettersi, la sua colpa sostenere che i sessi siano due, il maschile e il femminile, e che la questione dell'identità di genere non può negare questa realtà biologica.
Partiamo dunque facendo le doverose distinzioni, magari guardando al passato, è un tema di cui la Rete 2 si è già occupata, quello che riguarda la richiesta di rimuovere opere d'arte, letterarie, culturali, dicevamo prima per esempio la Divina Commedia, i versi su Maometto, ancora La Tempesta di Shakespeare accusata di essere razzista, o ancora le tele di Gauguin di essere rimosse quantomeno dal canone artistico-letterario e dai programmi accademici. In questi casi mi sembra di capire che si assiste a una polarizzazione molto forte, anche violenta, complici anche i social, fra chi da una parte chiede la rimozione senza se e senza ma in nome della tutela dei diritti umani e dall'altra chi difende a spada tratta quei prodotti artistico-culturali in quanto patrimonio culturale e identitario. Cinzia Asciuto, forse entrambi questi poli sono problematici?
Ma io questa questione della epurazione dei classici o della discussione attorno ai canoni letterari, artistici, filosofici la trovo un po', insomma, che è un po' fine a se stessa, nel senso che mi sembra un non problema, ecco. Nel senso che il problema deriva dal fatto che sia gli uni sia gli altri, esponenti delle due polarità che lei citava, di fatto considerano questi testi non in modo critico. Quindi lì da un lato li demonizzano oppure li rendono testi sacri. un atteggiamento in entrambi i casi appunto acritico. Questi testi non vanno né demonizzati, né però tantomeno letti in maniera acritica e resi sacri e intoccabili, vanno semplicemente studiati. Io penso che chi pretende di eliminare dai canoni certi autori perché magari misogeni, pensiamo a Kant, io sono una filosofa, sono una kantiana, Kant era certamente misogino, non aveva in grandissima considerazione le donne, ma io sostengo sempre che la filosofia di Kant va ben oltre Kant persona, la miseria e la finitezza di Kant come uomo, come essere umano, con tutti i suoi limiti come ce li abbiamo noi, soprattutto col suo contesto culturale, storico nel quale si è trovato a vivere. E soprattutto che nell'opera di Kant troviamo esattamente gli strumenti per mettere in discussione il razzismo, la misoginia, eccetera, anche di Kant stesso. La filosofia universalistica di Kant, l'etica kantiana, ci consente di andare ben oltre la misoginia di Kant. Quindi so che Kant fosse misogino, francamente, è abbastanza irrilevante, abbastanza insignificante per la storia della filosofia. Quello che sicuramente però è interessante e che non viene colto dall'altro polo di questa discussione, cioè da coloro che dicono i classici sono intoccabili, il canone è questo e non lo possiamo cambiare, è che i canoni sono essi stessi il prodotto della storia. Per cui è evidente che una storia che ha discriminato sistematicamente dei gruppi ha anche influenzato il modo in cui i canoni si sono creati. E quindi se da un lato è ovvio e scontato che, facciamo l'esempio delle donne che ci è più vicino, che le donne nel corso dei secoli hanno prodotto meno opere di ingegno, meno opere letterarie, artistiche, per il semplice fatto che non erano nelle condizioni di mettere a frutto il proprio talento, quelle poche però che hanno prodotto, e ce ne sono state diverse nella storia della letteratura, della filosofia, dell'arte, sono state sistematicamente ignorate, sempre per lo stesso motivo del sistema misogino e patriarcale nel quale vivevano. Quindi c'è qualcosa che noi possiamo fare, che non significa, il canone non è una cosa, come dire, che ha una dimensione fissa, non è che c'è posto solo per tot filosofi e quindi se i posti sono tutti occupati non c'è più spazio per altri. Certamente si può allargare e certamente si può guardare dove finora non avevamo guardato.
Quindi una soluzione per questa tipologia di rivendicazioni potrebbe essere non la cancellazione dal canone, bensì l'ampliamento del canone.
Ma certamente, soprattutto mi verrebbe da dire, come dire, quello che conta è accendere i radar in maniera tale da intercettare il talento, la creatività, l'ingegno, laddove finora non ce lo saremmo mai aspettati. Quindi in quei gruppi che sistematicamente finora sono stati discriminati e quindi hanno prodotto di meno e quindi ci hanno anche abituato a non vederli quando invece producevano qualcosa. Ecco, questo atto di consapevolezza dobbiamo farlo. Penso anche per esempio alle polemiche che periodicamente emergono a proposito degli eventi culturali dove la stragrande maggioranza degli ospiti è maschile, no? Cioè questa polemica sul fatto che le donne non vengono invitate. Ecco, anche in questo caso penso che noi dovremmo, più che, come dire, fare un'opera di boicottaggio di questi eventi, dovremmo fare un'opera di accensione dei radar per intercettare le competenze, qualità, talenti femminili che finora abbiamo sistematicamente ignorato.
Siamo in conclusione, Cinzia Sciuto, prima però di congedarci, uno sguardo anche al presente, perché ecco, la cancel culture rischia anche di avere delle derive nel mondo presente, soprattutto nel mondo accademico, ne accennava all'inizio.
Assolutamente sì, questo forse è l'ambito che più sta soffrendo di questa nuova forma di censura diffusa, che è anche paradossale. Noi viviamo un'epoca, nei paesi occidentali naturalmente parlo, in cui la libertà di espressione è garantita al massimo livello dal punto di vista istituzionale e di legge, e allo stesso tempo però viviamo questa forma di autocensura legata alla paura delle reazioni. Delle reazioni di chi? Le reazioni per esempio in ambito accademico delle studentesse e degli studenti e le reazioni sui social network che stanno diventando la nuova forma di gogna mediatica che non rimane virtuale, ma poi ha effetti molto, molto concreti nella vita quotidiana delle persone. E nel mondo accademico, io vivo in Germania e in Germania è abbastanza avvertita questa nuova forma di pressione. Molti docenti dicono di cominciare ad avere paura, ma nel senso che non sanno più se le loro ricerche sono accettate o non sono accettate, hanno paura a scrivere magari un progetto di ricerca perché non sanno se la parola che stanno usando è accettabile o meno. Ecco, questo clima di intimidazione generalizzato sta creando parecchi danni e diciamo la vittima principale è la libertà di ricerca. Molto spesso si sente dire che da questi nuovi movimenti censori, identitari e censori, che le università devono essere dei luoghi sicuri in cui ciascuno deve sentirsi a proprio agio. Beh, non è così, le università devono essere dei luoghi di dibattito aperto, anche molto radicale, e devono essere dei luoghi in cui eventualmente mettere in discussione eventualmente le proprie convinzioni, non certo quelli nei quali le proprie convinzioni devono essere confermate. Quelle sono semmai le chiese, i templi di tutte le religioni in cui uno entra per trovare conferma ai propri dogmi. L'università è fatta esattamente per metterli in discussione, i dogmi.
E io su questo veramente ringrazio Cinzia Sciuto per la sua preparazione e per averci veramente aiutato a fare chiarezza su una questione che come Rete 2 continueremo a monitorare. Io ricordo che sarà la protagonista della conferenza che si svolgerà domani alle 18:30 all'auditorium di Monte Verità ad Ascona, una conferenza dal titolo Contro il dogmatismo per un'analisi critica della cancel culture, una conferenza organizzata dalla Fondazione Eranos di Ascona. Grazie Cinzia Sciuto, buona continuazione, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi.